in questo primo incontro, il secondo anno che adoperiamo i salmi per imparare a pregare, in questo primo incontro di questo secondo anno prendiamo il Salmo 95. 95 è il numero della Bibbia, 94 sarebbe il numero del breviario. Perché ho pensato di incominciare con questo Salmo, perché è quello con cui inizia la liturgia delle ore. Chi prega la liturgia delle ore tutte le mattine incomincia a pregare con questo Salmo che si chiama Invitatorio. Invitatorio proprio perché è un invito, come vedete dalla prima parola, venite, è un invito. Quindi un invitatorio, un invito alla preghiera, un invito a stare davanti a Dio, a metterci vicino a Lui per riconoscerlo e per acclamarlo. Allora, non so se lo leggiamo tutto, lo leggo tutto per lui. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Perché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, è Lui che l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra. Questa è una prima parte. Seconda parte. Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Terza parte, siamo entrati. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nella mia ira: non entreranno nel luogo del mio riposo. Un salmo un po' strano, si può dire, comincia con tanta gioia, finisce con un duro rimprovero. Sembra che sia un invito, a prepararsi alla processione che entra nel Tempio. Allora, prima di tutto, venite, cantiamo al Signore. Come dire, preparatevi a questo atto di gioia e di festa, una processione che entra nel Tempio. Il Tempio è il luogo dove tutti gli ebrei desiderano essere, desiderano entrare, proprio perché è il luogo della presenza di Dio. Perché la parola di Dio è entrata in noi. Tutti i giorni al mattino questa preghiera, o meglio, chi non è abituato a recitare questa preghiera, almeno tutti i giorni al mattino questa operazione di voler lodare e ringraziare il Signore, di accorgersi che siamo nelle sue mani e anche tutto il resto è nelle sue mani, e disporci a compiere la sua volontà. Sia lodato Gesù Cristo. È Gesù il luogo del riposo. Allora, per arrivare a Gesù, anche noi oggi non dobbiamo indurire il cuore alla parola di Dio. Che con Gesù si riposa, l'abbiamo visto quando c'era quella folla enorme di persone affamate che finalmente hanno potuto sedersi sull'erba. Era il riposo. Che bello. Anche oggi molti vedono la cosa più bella è andare a fare un picnic seduti sull'erba. Noi mettiamo giù un plaid, mettiamo giù una coperta. A loro non serviva, avevano sotto la veste e il mantello e era a posto. Con Gesù si arriva al luogo del riposo, e lui il luogo del riposo. Ecco, questo è l'invitatorio che noi preghiamo tutti i giorni al mattino per iniziare la preghiera. La nostra preghiera è un andare verso il Signore cantando con gioia, perché sappiamo chi è, sappiamo quanto ci ha amati. È un invitare anche gli altri ad andare al Signore. Quindi la preghiera non è qualcosa di privato. Venite, è una parola che diciamo agli altri. Quando diciamo venite, cantiamo al Signore, noi siamo invitati dagli altri che dicono queste parole, ma noi stessi invitiamo gli altri. È un'azione di popolo la preghiera. È un riconoscere la grandezza e la bontà di Dio, riconoscere da dove vengono le montagne che ci stanno attorno e da dove viene la nostra vita stessa, Lui che ci ha creati, che ci ha fatti. Le montagne che ci stanno attorno, anche queste vengono dalle sue mani, quindi non ci fanno paura. A volte ci sono delle montagne che ci fanno paura. C'è qualcuno che fa diventare montagne dei sassi. Però ci sono problemi che dobbiamo affrontare nella giornata o nella settimana che possono sembrarci montagne. Ebbene, nella sua mano sono le vette dei monti e anche gli abissi della terra. Quindi, ecco, l'invito alla preghiera è un invito a stare con colui, e quindi gli possiamo consegnare anche tutti i nostri problemi. Tutti i monti che ci fanno paura li consegniamo a Lui, riconosciamo che li tiene in mano Lui, quindi non abbiamo paura. È un momento di tranquillità la preghiera, un momento di gioia e di pace che ci libera dalle nostre preoccupazioni, perché sappiamo che Dio è ancora il nostro Dio, che è ancora Lui. Poi la preghiera è un abbassarsi, è un prostrarsi, come per dire adesso parla tu, Signore. e poi finalmente è un ascolto silenzioso, un ascolto che ci porta a accogliere quello che viene detto per farlo. Quindi ci alzeremo poi da quella preghiera e usciremo da quel tempio sollevati, ma con forse con nuove prospettive per la giornata. Aveva visto tanti prodigi e adesso che c'era una nuova difficoltà, non avevano più fiducia in lui e mormorano contro di lui. Hanno indurito il cuore. Adesso noi che siamo nel Tempio, alla presenza di Dio, rischiamo, se Dio ci dice una parola che a noi può sembrare difficile, c'è questo rischio che anche noi ripetiamo la mormorazione di allora. Non indurite il cuore, come a Meriba nel giorno di Massa, dove mi tentarono i vostri padri. Ricordatevi di chi siete figli. Sembra dirci qui: siete figli di gente capace di mormorare soltanto, di lamentarsi, di non aver fiducia. Quindi fate attenzione alle vostre reazioni interiori. È possibile anche per voi che, nonostante che abbiate cantato tanto prima di arrivare al Tempio, nonostante che vi siete prostrati e inginocchiati, può capitare che rimanete uguali e non cambia nulla. E allora sarebbe, quella sarebbe una disgrazia. Vuol dire che allora la parola di Dio e quindi il suo amore e quindi la sua potenza non entra nella vostra vita. Ecco, quindi qui alla fine del Salmo queste alcune strofe che sembrano, non sono un rimprovero, ma sono un ammonimento molto forte, sono proprio per dire: ma voi avete cantato, ricordate, venite, cantiamo, acclamiamo, per rendergli grazie, acclamiamo ancora con canti di gioia, eccetera. Voi che avete fatto tanta festa, rischiate, se non state attenti, di ripetere gli errori dei vostri padri, che si sono meritati di continuare a girovagare nel deserto. E così anche voi, se adesso che siete qui prostrati e in ascolto, se indurite il cuore, rischiate di rimanere, di seguire il loro esempio, di entrare nel deserto di nuovo, come era stato per loro. Per 40 anni mi disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Nonostante che avesse continuato a parlare attraverso Mosè, non conoscono le mie vie. Perché non è che non le conoscono perché non le hanno sentite, ma perché seguono le proprie vie. Perciò ho giurato nella mia ira: non entreranno nel luogo del mio riposo. Questo era successo allora. Adesso Dio dice: attenzione, che non voglio trattarvi come ho trattato i vostri Padre, ma dipende da voi se non indurite il cuore, cioè se rimanete aperti alla mia parola, ai miei inviti, alla mia volontà a seguire le mie vie. Il luogo del mio riposo. Qual è il luogo del riposo? Questa parola, questa finale del Salmo ci può far ricordare quello che ha detto Gesù. Vedete che tutti i salmi sono anch'essi profezia di Gesù, come lui stesso ha detto ai due viandanti di Emmaus, no? Il luogo del mio riposo. Venite a me voi tutti affaticati, oppressi, io vi ristorerò. Dipende quindi dalla sua mente e dal suo cuore. Davanti al Signore che ci ha fatti. E adesso continuiamo con la professione di fede. Chi è quest'uno che adesso, davanti al quale ci siamo prostrati? È Lui il nostro Dio. Tutti gli altri non sono importanti. È Lui il nostro Dio. Noi chi siamo? Il popolo del suo pascolo. Noi siamo il popolo di cui Lui si occupa. Siamo un popolo, perché siamo arrivati in processione. Siamo un popolo di cui si occupa Lui stesso, il gregge che Egli conduce. E quindi è Lui da cui ci vogliamo lasciar condurre. Se è Lui che conduce il gregge, noi siamo il suo gregge, ci lasciamo condurre, siamo al sicuro con Lui. Ecco, la prima parte era un invito a andare in processione, la seconda parte a entrare finalmente. La prima parte si era svolta nella gioia, coi canti, con le acclamazioni, coi battimani, forse anche con le danze. La seconda parte ci vede prostrati, riconosciamo la grandezza di quel Dio che è la nostra gioia. E adesso che siamo lì, cosa faremo? Siamo in silenzio. Adesso dentro il luogo di Dio sto in silenzio. Non apro bocca, direbbe un altro salmo, perché sei tu che agisci. E il silenzio che cos'è? È ascolto. Allora ecco, la terza parte del salmo è un invito a riflettere, ad ascoltare, perché Dio non è senza voce. Noi stiamo davanti a Lui e Lui parla. Se ascoltaste oggi la sua voce, ecco un invito a stare in silenzio e a riflettere. Non solo riflettere così, ma per decidere un'obbedienza, perché ascoltare non è soltanto sentir parole, ma decidere la vita come continuerà dopo che saremo usciti di nuovo. E allora continua questo invito all'ascolto. Quando si ascolta c'è un pericolo. C'è un pericolo di fare come hanno già fatto altri. Indurire il cuore, lasciarlo parlare e non lasciare che le sue parole penetrino, come la parola che si deposita sulla strada, viene subito portata via dagli uccelli. Ricordate la parabola di Gesù. Non indurite il cuore come a Meriba, mi viene ricordato un episodio del libro dell'Esodo, quando il popolo si lamentava e mormorava contro Dio perché non aveva acqua da bere. Allora Dio ha dato ordine a Mosè e Mosè ha portato il popolo in questo luogo dove c'era la roccia, come a Meriba, che vuol dire discussione, come nel giorno di massa, tentazione, nel deserto. Lì il popolo ha indurito il cuore, non aveva più fiducia di Dio. Per questo prima abbiamo sentito: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze. Perché è Lui che viene prima, dopo tutto il resto. Ci stanno anche gli altri dei, cioè ci stanno anche le altre cose importanti, ma sottomesse a voi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Tutto quello che noi vediamo attorno, le vette dei monti, anche quelle irraggiungibili, in un ambiente, in un discorso così, cosa vuol dire? Gli dèi dove abitavano secondo i popoli idolatri pagani? Abitavano sulle cime dei monti. Ricordate Olimpo per Giove. Oppure negli abissi della terra, ricordate chi era Nettuno, che era in fondo al mare, o da qualche un vulcano che era dentro negli abissi proprio della terra. Allora nella sua mano sono. Allora tutti gli dèi che abitano e fanno i loro conciliaboli sulle montagne, però non sono stati loro a farle. Giove abita sull'Olimpo, ma non è stato lui a fare l'Olimpo. Vulcano abita nel vulcano, ma non è stato lui a farlo. Chi è stato? Sono sue le vette dei monti, suo è il mare. È Lui che l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Così grande è quel Dio che adesso andiamo a incontrare in processione nel Tempio. Arriviamo all'ingresso del Tempio, alla porta. Entrate. Ecco la seconda parte, per questo mi sono fermato qui prima. Secondo invito, ecco, siamo arrivati sulla porta, come se con un corteo arrivate alla porta della chiesa, chiusa. Ma da dentro qualcuno ha sentito il vostro arrivo, apre la porta, entrate, vi accoglie. Siete alla presenza di Dio. Entrate, cosa faremo dentro? Continuiamo a cantare? No, prima di tutto, prostrati, adoriamo. L'invito ad entrare è un invito ad adorare, a prostrarci. Cosa vuol dire prostrarsi? Vuol dire mettersi giù per terra. Uno che si prostra, che si mette giù per terra, non fa ombra a nessuno. Adorare vuol dire questo: non far ombra a nessuno. essere a disposizione di colui che può dirti su, alzati, fa questo, fa quello. Prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha fatto. Riconoscere questa adorazione, mettersi prostrati e in ginocchio, vuol dire riconoscere la nostra piccolezza, la nostra sottomissione. Non siamo noi qui dentro, dove c'è la presenza di Dio, non siamo noi a voler imporre la nostra volontà, a voler comandare. È Lui che ci dirà. In ginocchio, davanti al Signore che ci ha fatti. Questo è nuovo, ci ha fatti. Non ha solo fatto il mare, non ha solo plasmato la terra, ma ha fatto anche noi. E per questo, prostrati, lo adoriamo, perché riconosciamo che la nostra vita dipende dalle sue mani. Cosa si può fare quando ci si avvicina a Dio? Se non cantare per la sua bontà, per tutte le sue opere. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Così viene definito Dio. Perché roccia della nostra salvezza? Perché quelli che si avvicinavano al Tempio avevano davanti agli occhi la roccia su cui era costruito il Santo dei Santi. Roccia della nostra salvezza, la roccia su cui abita Dio. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. Avvicinandoci a Dio non abbiamo nient'altro da fare che dir grazie, perché Lui ha già donato a noi tutto il mondo, tutto il suo amore. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui il nostro benefattore. Ci precede sempre. Noi non siamo mai capaci di precedere Dio. Anche quando gli chiediamo qualcosa che ci sembra che ci manca, noi non siamo capaci di precedere Dio, perché Lui lo sa già. E ha già provveduto. Quindi ci avviciniamo per rendergli grazie. Acclamiamo con canti di gioia. Ecco, ripete quello che diceva il primo versetto. Acclamiamo con canti di gioia. È una festa quella che si deve svolgere. E adesso ancora vediamo chi è colui che incontriamo, che incontreremo entrando nel Tempio. Grande Dio è il Signore. Il Signore è grande Dio. È strano. Per noi strano, ma per allora no. Perché di dei ce n'erano tanti. Pensate, il popolo di Israele in una piccola terra era circondata da altri popoli che avevano altre divinità. Di divinità ce n'erano e ce ne sono, direbbe San Paolo, ce ne sono tante. Grande Dio è il Signore. Il Signore sta per Yahweh. Naturalmente non veniva pronunciato, allora Adonai, il Signore, è un grande Dio, è tra gli dei che ci sono, è grande. Non è uno piccolo come gli altri. Addirittura grande Re sopra tutti gli dèi. Tutti gli altri dèi sono suoi servi, sono suoi sudditi, lui è il grande re, sopra tutti gli dèi. Naturalmente, per dei cosa pensate voi adesso? Dovete pensare a quel che significa una divinità. Una divinità è quello che l'uomo ritiene importante nella vita. Allora, oggi voi cosa ritenete importante nella vita? Ritenete importante il lavoro? Ritenete importante la pensione? Ritenete importante le ferie? Ritenete importante la casa? Ritenete importante la salute? Il denaro, eccetera? Sono gli dèi. Se uno assolutizza una di queste cose, diventa un idolo. Sono gli dèi di oggi, le cose importanti nella vita. Grande re sopra tutti gli dèi. Lui, il nostro Dio, il Signore, è al di sopra di tutte le cose importanti.
Luce del mio cuore, gioia, pace, amore, vita.